Antonia c'è?
Antonia sì.
L'orario? Aspettiamo ancora tre minuti. Aspettiamo ancora qualche minuto. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei pregare il nostro segretario comunale, dottor Guazzi, di fare l'appello. Grazie.
Eccomi, buonasera a tutti. Si sente? Benissimo. Allora, Felissari?
Sì.
Cremonesi?
Presente.
Cantaluppi?
Presente.
Asti?
Presente.
Eccola. Bona?
Presente.
Locatelli?
Presente.
Maffi?
Presente.
Bonelli?
Presente.
Uggeri?
Presente.
Pizzi? Credo che abbia mandato comunicazione. Lì non sarà, quindi assente. Ferrari?
Presente.
Perfetto. Menin? Mi sa che non è riuscito a partecipare. Assente. E Mondello credo che avesse inoltrato comunicazione nella sua impossibilità a partecipare. Mondello? Assente. Poi Guarise?
Presente.
E Fabiano?
Presente.
Perfetto, signor Sindaco.
Grazie, hanno giustificato la loro assenza il consigliere Mondello per questioni di lavoro, sapete che ha un lavoro molto particolare nel settore sanitario e di turna, ha giustificato anche la sua assenza la collega Eva Pizzi, sempre per questioni professionali, impegni assunti precedentemente alla convocazione di questo consiglio, e anche il collega Sergio Menin, che era fuori sede e che non riesce a rientrare e neanche a collegarsi, diciamo, da remoto. È presente invece quindi da remoto la nostra collega Antonia Ferrari, che ringrazio. Ringrazio ancora tutti voi per la puntualità della presenza, ringrazio anche gli ausili tecnici, cioè la persona che ci dà l'ausilio tecnico. Non siamo ancora a salutare le cose inanimate e direi di iniziare con il punto all'ordine del giorno. Primo punto sulle comunicazioni. Io questa sera non faccio nessuna comunicazione se non quella relativa, come mi ero impegnato a fare ogni volta, sulla centrale, ma gli aggiornamenti sono sulla centrale, ovviamente, che si ipotizza di installare nel comune di Tavazzano Montanaso. Ieri sera c'è stata una riunione in presenza della provincia, dei comuni del capoluogo, dei comuni con termini e dei comuni del sito, e si è cominciato a tracciare un itinerario che dovrebbe portare nel giro di qualche settimana ad una serie di approfondimenti di merito. sia sulle questioni delle emissioni, sia sulle questioni delle immissioni con le valutazioni anche eventualmente di incarichi che ci possano consentire una valutazione del contesto, sia per quanto delineato nella convenzione che ha presentato EP riguardo alle bonifiche del sito ed eventuali anche bonifiche esterne al sito, perché qualcosa c'è e nella fattispecie abbiamo qualcosina anche nel nostro territorio, e sia soprattutto per vedere ove ritenuto questo passaggio, come dire, conseguente alla riconoscibilità che le caratteristiche dell'impianto non rappresentino, come dire, criticità ma un'opportunità, anche la valutazione di tutti i progetti di vasta area relativi alla riambientalizzazione, i sistemi verdi, la ridefinizione di un paesaggio nella nostra realtà, sostanzialmente una grande operazione di restauro e anche di avviamento di interventi emblematici e significativi, però per essere protagonisti di una transizione ecologica operosa. Mi fermo qui, ci siamo aggiornati al 30 di marzo e in quella sede cominceremo ad entrare nel merito più specifico di tutti quegli istituti che sono contenuti nella convenzione e che potrebbero portare quindi anche noi allo Di Vecchio a fare poi successivamente al 30 di marzo una rappresentazione, diciamo, dell'esito di questi 3-4 incontri di verifica che ci stanno alle spalle. Mi fermerei qui e quindi rinvio qualsiasi altra valutazione di merito alla data successiva al prossimo incontro del 30 e proseguirei alla valutazione del secondo punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione del documento di programmazione DUP 2021-2023. Relatore, dottor Stefano Uggeri, assessore al bilancio. Prego.
Bilancio di previsione dell'anno 2021 che arriva in approvazione in un momento ancora particolare. Ricordo a tutti i colleghi consiglieri che l'anno scorso abbiamo approvato il bilancio di previsione il 12 marzo nel pieno della prima ondata, pochi giorni dall'identificazione del paziente numero 1 europeo in quel di Codogno, e quindi approvammo in una situazione veramente emergenziale, trovandoci di fronte a una situazione inedita, un bilancio preventivo che avevamo costruito nelle settimane precedenti. Rispetto a quel 12 marzo è passata tanta acqua sotto i ponti, abbiamo imparato a convivere con nuove modalità anche istituzionali per tenere le riunioni e i consessi come questo. Il Covid ha impattato in modo veramente significativo non solo sull'attività amministrativa ovviamente, ma sulle vite di tutti noi. È stato un anno, quindi l'anno scorso, in cui abbiamo navigato una nave in un mare che diventava di giorno in giorno sempre più ignoto. Abbiamo dovuto adeguare strumenti operativi, l'attività quotidiana, anche l'attività del lavoro, della struttura a questa nuova condizione, e oggi invece ci troviamo a discutere di un bilancio che cerca di modellare la nostra visione del futuro alla nuova normalità, pur in un quadro di estrema incertezza, perché come sapete, come vedete tutti, il quadro sanitario e tutte le conseguenze che derivano da questa pandemia, economiche e sociali, sono ancora tutte da definire e da chiarire. Quindi è evidente che tra tutti i servizi, quelli comunali hanno sicuramente garantito al cittadino, anche in piena tempesta, un contatto diretto, costante, seppur mediato magari da mezzi mai visti prima, però il Comune ha sempre erogato servizi tutto l'anno, e quindi un ringraziamento per l'anno appena passato va a tutta la struttura che si è dedicata come sempre all'espletamento del servizio al cittadino. Tra tutti i servizi, innegabilmente quelli sociali sono stati i servizi più sotto pressione, si sono dovuti confrontare appunto prima con problematiche di natura sanitaria, poi dalla crisi economica e sociale discendente da questa pandemia, quindi da una richiesta di persone fragili di aiuto, di vicinanza, di supporto nell'espletamento di pratiche quotidiane, di affari che prima venivano portati avanti in autonomia, e dall'esplosione di nuove fragilità e nuove problematiche. Quindi sicuramente lo sforzo dell'amministrazione è stato prima di tutto quello di sostenere e supportare ancora di più i servizi sociali del nostro comune, quindi la tutela del cittadino più fragile, più debole e più indifeso, che storicamente è sempre stato al centro dell'agire amministrativo delle amministrazioni che si sono succedute allo di vecchio, che in questa fase emergenziale hanno ancora una volta dimostrato tutta la propria performance, tutta la propria capacità di adattarsi a un contesto nuovo e molto difficile. Però la domanda in questo quadro di incertezza odierno in cui approviamo questo bilancio preventivo 2021 è ancora: quale sarà il nuovo contesto una volta superata la fase di emergenza? Quali saranno gli strumenti che il Comune avrà a disposizione per affrontare le fragilità che emergono? Il nostro è un comune piccolo, eppure abbiamo visto quanto il bisogno sia affiorato in queste settimane, in questi mesi di emergenza.
Scusate. C'è un'interruzione tecnica.
Sì, un'interruzione tecnica. E per dire che questo bilancio 2021 preventivo porta comunque i segni della emergenza che stiamo affrontando, porta i segni nella eccezionalità quotidiana che stiamo vivendo, e quindi ancora un bilancio molto condizionato dal protrarsi di questa situazione di incertezza economica. Come vedrete, è un bilancio che sfrutta tutte le possibilità date dalla legge, perché l'obiettivo nostro era quello di essere efficaci e performanti il prima possibile. In questa situazione di emergenza non ci possiamo permettere degli stalli operativi, quindi se pensate che il 12 marzo dell'anno scorso approvammo il bilancio facendo anche leva sulla grande disponibilità dei revisori che ci vennero incontro, quindi andammo al massimo delle possibilità in termini di riduzione delle tempistiche, quest'anno è il 17 marzo, quindi ritengo che dal punto di vista della tempistica sia stato fatto da parte di tutti i colleghi amministratori e della struttura uno sforzo non indifferente per essere appunto pienamente operativi, superando procedere per dodicesimi il prima possibile. Quindi a questo punto di vista sottolineo questo risultato raggiunto da tutti. Nel bilancio appunto troverete traccia di questa eccezionalità, di questo sfruttare tutti gli appigli normativi per andare avanti speditamente, quindi troverete il ricorso agli oneri di urbanizzazione anche per la parte corrente, troverete poste straordinarie, troverete anche, ed è questo uno dei tratti più significativi, sicuramente l'incessante ricerca di contribuzione che va al di là della capacità ordinaria del Comune di reperire risorse tramite i tributi sostanzialmente. È la famosa autonoma capacità di reperire risorse che ha visto dal sindaco in giù tutta l'amministrazione impegnata per appunto aderire a bandi, trovare finanziamenti e quindi dare grande slancio e prospettiva all'azione di investimento e progettazione di questa amministrazione, proprio per guardare sempre avanti anche nel corso di questa emergenza. Non è l'ultimo consiglio che terremo su temi bilancistici, ne dovremo fare un altro perché il piano economico e finanziario, quindi le tariffe della Tari, dovranno essere approvate più in là, perché la documentazione non è ancora pronta, ma non c'è fretta perché abbiamo approvato l'ultimo piano economico e finanziario a dicembre del 2020 e quindi avrebbe anche poco senso oggi approvarne uno nuovo. E essendo stata prorogata questa scadenza andremo in là quando appunto il gestore del servizio di igiene urbana ci fornirà la documentazione e gli uffici riusciranno a metterla in fila. E anche un altro aspetto, che è quello del canone unico patrimoniale, cioè un canone che riunisce le tasse di occupazione in suolo pubblico, della pubblicità, la cui istituzione è stata prevista per l'anno scorso, poi è stata prorogata e adesso sembra che il 2021 sarà l'anno della sua completa e piena attuazione. Anche da questo punto di vista però è arrivata una proroga, quindi per questo regolamento abbiamo ancora tempo e ci sarà quindi un altro passaggio. Però torniamo al bilancio, che ha un profilo, questo bilancio di previsione 2021, molto sfidante dal punto di vista degli investimenti. Ci tengo a ricordare gli investimenti che troveranno attuazione, cantierizzazione quest'anno, che sono stati concepiti l'anno scorso e che già danno un senso di quanto si sia operato per realizzare opere durature e dare uno slancio dal punto di vista della riqualificazione del patrimonio e dell'ideazione anche di servizi futuribili e che possano proiettare la nostra comunità in una dimensione di futuro all'avanguardia. Mi riferisco ovviamente agli interventi sulla scuola primaria, che sono stati ideati l'anno scorso e che troveranno cantierizzazione quest'anno. Mi riferisco agli interventi sul centro sportivo Porro, con i due lotti, chiamiamoli così, funzionali. E mi riferisco alla caserma, che rappresenta una posta straordinaria tra gli investimenti straordinari, anche per la portata pluriennale dell'intervento e evidentemente l'azione che eserciterà nei prossimi anni un tale presidio sul nostro territorio. Tutto questo per un totale di 1.297.000 euro di investimenti, più il 1.700.000 euro di realizzazione della caserma, appunto investimenti concepiti l'anno scorso che troveranno cantierizzazione e attuazione quest'anno, a cui vanno aggiunti poi anche gli altri finanziamenti straordinari che abbiamo ricevuto, come quello per la ripartenza economica di Regione Lombardia di 350.000 euro, con cui sono stati rifatti numerosi manti stradali e le cellette al cimitero, e anche l'operazione di due IRET gas, che con un rinnovamento della rete fortemente seguito anche dalla nostra amministrazione ha consentito di realizzare contestualmente anche numerosi nuovi asfalti. Ma vorrei ricordare tra le cose significative incassate l'anno scorso sicuramente la realizzazione a tempi di record della fibra FTTC, cioè la predisposizione di un'infrastruttura a cabine per la fibra nel nostro paese, ha permesso ai cittadini di godere di un servizio finalmente all'avanguardia in un tempo rapidissimo e che è stato, io credo, di grande supporto in un momento in cui la domanda di servizi informatici ha avuto un'esplosione e pertanto sicuramente è stato anche questo, da questo punto di vista, un altro risultato che ha visto performare un ottimo obiettivo. Abbiamo ricevuto, come sapete, anche contributi straordinari, ricordo quello delle 5 province maggiormente colpite dalla prima ondata pandemica, che ci ha permesso già di cantierizzare numerosissime opere nell'anno appena concluso e di sostenere soprattutto i servizi sociali, sia le opere che i servizi sono ed erano destinati naturalmente a sostenere il quadro economico complessivo generale dei servizi a fronte delle conseguenze della pandemia, continueremo anche quest'anno a impegnare ulteriori risorse di quei fondi per chiudere le partite rimaste aperte e con il raggiungimento di altri obiettivi. Quindi partiamo da un anno che sarà sicuramente significativo dal punto di vista della messa in atto di ciò che è stato ipotizzato l'anno scorso e che in tempi meno complessi ma più articolati per quanto riguarda la finanza pubblica sarebbero già di per sé stati risultati molto molto significativi. Quest'anno però l'ambizione è di andare come sempre un po' più in là e quindi ritengo che il profilo di investimenti che la nostra amministrazione pone in questo bilancio preventivo sia notevole. Sono ipotizzati tre filoni principali di intervento da un punto di vista dei nuovi investimenti, più il grande progetto strategico dell'area archeologica che naturalmente per importo e rilevanza e anche conseguenze che porterà sulla nostra comunità è sicuramente da mettere in testa a tutti. Mi riferisco ovviamente al parco archeologico, quindi a fianco del polo archeologico di Laus Pompeia, un intervento sui 16.000 metri quadri presso gli scavi archeologici. Sapete che abbiamo ricevuto un finanziamento di 1.140.000 e rotti euro con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, perché è rientrato il nostro polo all'interno del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Sicuramente un intervento che riqualifica tutta un'area da un punto di vista urbanistico, ma il valore è evidentemente molto superiore perché attiene anche alla riscoperta delle nostre radici, alla valorizzazione di un polo museale, culturale che non ha uguali da un punto di vista archeologico nell'Odigiano e quindi anche tutta la rivitalizzazione di un tessuto culturale che ci gioverà sicuramente quando riusciremo a ripartire dopo questa pandemia e i cui effetti si dispiegheranno poi anche nei decenni successivi. Quindi questo è il primo e significativo intervento previsto quest'anno. Poi è prevista la realizzazione anche di due progetti di riqualificazione e manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale, uno in particolare per un importo di circa 220.000 euro di interventi di manutenzione straordinaria sulle case popolari, in particolare via Pandolfi e via Matteotti, e poi il progetto di riqualificazione di una parte del cimitero, anzi di più parti del cimitero, anche qui per un importo di circa 200.000 euro, in particolare l'intervento sulla cappella comunale e sulla messa in sicurezza e sistemazione di molte guaine, quindi una sistemazione complessiva strutturale. Anche quest'anno, e poi ecco, c'è l'altro intervento che si ipotizza di realizzare quest'anno tramite accensione di un mutuo al credito sportivo, è dopo la riqualificazione strutturale e funzionale del centro sportivo Porro, ecco, un ulteriore investimento sulle strutture al fine di dare nuovi servizi, nuove potenzialità a quel centro. Quindi, come vedete, l'azione è sempre fatta per guardare un passo avanti. Un giorno, speriamo presto, anche il mondo sportivo ripartirà, il mondo sportivo che è stato uno tra i più penalizzati in assoluto da questa crisi pandemica, ripartirà e noi facciamo di tutto per essere pronti con nuovi e sfidanti servizi. Inoltre, la spinta che ha dato questa pandemia alla rivisitazione anche degli spazi e delle funzionalità degli spazi comunali ci ha spinto a progettare la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che stanno insomma su quest'asta del municipio, quindi dal municipio in sé al centro sociosanitario, all'ex asilo nido. È evidente che Bisogna mettere in campo delle iniziative per riqualificare e rifunzionalizzare questi spazi in modo da dare una nuova prospettiva ai servizi offerti al cittadino con le nuove regole che vengono imposte anche in termini di distanziamento e di allocazione degli spazi. Per questo abbiamo aderito a un bando sulla rigenerazione urbana e l'idea è quella di progettare questo intervento, che sicuramente sarà tra le iniziative che dovranno essere messe in atto nel futuro per dare risposta sia alle normative che appunto all'esigenza più generale di essere funzionali rispettando i nuovi dettami. Quindi da questo punto di vista, se facciamo giusto una somma aritmetica, ma io ritengo che il valore strategico degli investimenti profilati in questa relazione, che non è esaustiva, ecco, e poi faremo avere anche ai consiglieri un documento che possa anche venire incontro a richieste di approfondimento, ecco, questa enunciazione mette sul tavolo 1,7 milioni di euro di investimenti, quindi una quota ancora molto significativa solo per l'annualità in corso. Se li sommiamo a quelli precedenti, insomma, vedete come la spinta sull'acceleratore sia sempre massima. Se dagli investimenti poi passiamo all'aspetto invece più corrente, quello legato ai tributi e servizi, possiamo dire con orgoglio che anche quest'anno non ritocchiamo aliquote e tributi, quindi la fiscalità rimarrà invariata su IMU, IRPEF e TARI. Le aliquote rimangono quelle definite l'anno scorso. C'è da rilevare l'incremento anche quest'anno dei fondi di accantonamento, in particolare il fondo crediti dubbi esigibilità, che passa al 95%, quindi ci obbliga ad accantonare 373.000 euro. Inoltre è stato istituito un nuovo fondo di accantonamento, che è il fondo per i debiti commerciali, quindi questo pesa il 3% di tutti i debiti commerciali. Vengono considerati debiti commerciali anche le fatture non pagate da un giorno, e quindi questo fondo pesa per noi un accantonamento di 101.000 euro e l'anno scorso, di parte corrente, e l'anno scorso questo fondo non era presente. Ritengo stravagante introdurre un fondo di questo tipo in un momento storico in cui gli enti locali sono sotto pressione, un momento di piena ondata, terza ondata pandemica, una situazione di incertezza. Quindi se sommiamo gli stipendi, le utenze, i fondi di accantonamento e aggiungiamo anche la spesa per il sociale, che quest'anno ammonta a 873.000 euro, escluso il personale, quindi la quota veramente significativa, che è una medaglia da appuntare al petto, io ritengo, perché è una scelta, per noi rappresenta una, di fatto una spesa incomprimibile per scelta politica e amministrativa, e quindi se consideriamo tutte queste spese incomprimibili, capite come è difficile poi far quadrare i conti e non rinunciare comunque alle ambizioni e alle aspettative. E quindi a fronte di bisogni cresciuti enormemente, appunto, come dicevo, è veramente complesso far quadrare poi il tutto. Sociale, come dicevo, la cui spesa ammonta a 873.000 euro, esclusi gli stipendi, con bisogni enormemente accresciuti, settore messo sotto stress, e anche con l'aggravante che tutto il tema del volontariato del terzo settore, che prima veniva in grande soccorso all'amministrazione, è stato temporaneamente sospeso per via delle vicende sanitarie, e sicuramente rappresenta un'ulteriore criticità che si somma a quelle già di aumento della pressione sul servizio e di aumento dei costi, e c'è anche questo terzo fattore di rinuncia al contributo del volontariato. Ovviamente è ancora più grave se si pensa alle conseguenze sociali che questa rinuncia al volontariato comporta. Quindi io penso che poi un giorno, e spero, ci sia un grande ritorno alla socialità, alla condivisione e a questo ritorno all'associazionismo che tanto ha significato per la nostra comunità. Il fondo di solidarietà quest'anno ammonta a 868.000 euro, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Il fondo di solidarietà è sostanzialmente la devoluzione che lo Stato fa al nostro comune. E andando un attimo a grandi balzi, settore per settore, così diamo anche una rappresentazione corretta un po' dell'articolazione di tutta l'amministrazione, chiudo con l'aspetto sociale, che rappresenta veramente, come avete visto anche nei numeri, una grande fetta del nostro impegno. Sicuramente troveranno nuovi sviluppi nei prossimi mesi, sia il tema del centro prelievi, su cui poi l'assessore Fabiano ha già annunciato alcune novità, la novità del nuovo centro San Felice, l'apertura della sede del 118, che ci consentirà di avere un presidio 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, senza alcun costo a carico del bilancio comunale. Il grande lavoro che ci siamo messi nella disponibilità di fare per la nostra disponibilità ad ATS per il centro vaccinale, e poi tutto l'aspetto sociale legato ai più anziani, con l'attivazione della comunità alloggio sociale anziani, di cui appunto la nostra amministrazione non è fautrice, però grazie al lavoro di mediazione dell'amministrazione è stato possibile ottenere uno sconto sulla retta pari al 10%. Nell'annualità, come dicevo, tutto il settore sociale da un punto di vista fisico andrà incontro a ristrutturazioni, a progettazione di ristrutturazioni e riorganizzazione degli spazi resi necessari da questa situazione. L'altro settore messo molto sotto pressione in quest'ultimo anno è il settore scolastico. Sostanzialmente sono state impiegate tantissime energie e risorse alla fine dell'anno scolastico scorso per permettere ai bambini e ai ragazzi di tornare a scuola all'inizio del nuovo anno scolastico a settembre, dopo una lunga sospensione dell'attività scolastica, e poi però abbiamo visto tutti come è andata a finire, per motivi appunto indipendenti dalle volontà, le lezioni sono ancora sospese. Quindi sono stati dispiegati una serie di interventi che comunque nel giorno in cui si potrà tornare tra i banchi potranno sviluppare i loro effetti positivi. Si è aperta la gara d'appalto che ci porterà a essere pronti con l'apertura del cantiere, e c'è stato un grande lavoro per arrivare comunque a fornire quei servizi a domande individuali di pre e post scuola. Ricordate anche il servizio di Scuolabus, che rappresenta anche esso un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione. Quindi sono tutti servizi che abbiamo e avevamo previsto, che trovano riscontro in questo bilancio, e l'auspicio è quello poi di poterli mettere in campo il prima possibile, pur nella consapevolezza che ad oggi questo non è dato ad identificarsi. Terzo grande filone è quello ambientale. Sull'ambiente sono già stati fatti numerosi interventi di ricognizione dello stato attuale, di messa in sicurezza. Partiranno a breve grandi operazioni di messa in sicurezza di parchi e filari, e poi è stato realizzato un master plan ad opera di un agronomo incaricato, per poter dare anche da questo punto di vista uno sviluppo, una prospettiva al verde pubblico della nostra città, nella consapevolezza che è attraverso la qualificazione e la riqualificazione degli spazi verdi che passa gran parte della nostra qualità del vivere. E quindi grandi interventi di piantumazione. Siamo tutti consapevoli che anche l'esito, come accennava prima il sindaco, della realizzazione, del potenziamento della nuova centrale di Tavazzano Montanaso avrà ripercussioni ambientali, si spera, positive sul nostro territorio, al di là del merito del livello emissivo, al di là del merito della riqualificazione del sito. Il terzo aspetto di quell'intervento è quello relativo all'insieme di opere compensative che verranno dispiegate sul territorio, ed è evidente che a fronte di un intervento così cospicuo di EP, la società che potenzia il sito, e sarà altrettanto cospicuo l'ammontare delle opere compensative, e non mi riferisco necessariamente o esclusivamente a compensazioni economiche, ma agli effetti ambientali delle compensazioni. Quindi è il momento probabilmente più favorevole per avviare grandi opere di forestazione e riforestazione, di ricreazione di filari, di creazione ex novo o di completamento di percorsi pedonali e ciclopedonali, di ipotizzare una mobilità dolce. Ecco, se qualcuno ha pensato a Forestami per quanto riguarda l'area metropolitana di Milano, qui si può pensare a Forestalo, quindi a una sorta di grande area forestata, a una foresta di pianura, ma anche a un insieme di fasce boscate che possano anche riportare il nostro territorio a una condizione di alberature che non si vede da diversi decenni. Unitamente a questo, come dicevo, c'è la qualificazione anche del patrimonio esistente, con la posa di piazzole per lo svolgimento dell'attività sportiva all'aperto, anche questa maggiormente richiesta in seguito alla maggiore richiesta derivante un po' dalla riscoperta degli spazi aperti in conseguenza della pandemia, e quindi anche da questo punto di vista sarà un anno molto intenso e significativo. L'altro aspetto qualificante è quello legato agli impianti sportivi, di cui abbiamo già detto. Ci sarà un grande ritorno, si spera, quest'anno, chiusa con la campagna vaccinale, l'emergenza, si passerà a una fase 2 vera in cui ci sarà una grande riscoperta, e quindi dobbiamo essere pronti per essere attivi e performanti con l'offerta di nuovi servizi e di impianti rimessi a nuovo, quindi non solo Centro Porro ma anche Bocciodromo, e l'obiettivo è quello di soddisfare tutte queste esigenze, non solo di attività fisica e di sport, ma anche di socialità. Un altro aspetto su cui abbiamo puntato e su cui è stato anche necessario puntare è quello della informatizzazione dei servizi, una spinta all'innovazione che, come dicevo prima, è passata prima di tutto dalle reti, quindi dalla realizzazione di una nuova infrastruttura che ha visto la fibra realizzata in poco più di 2 mesi a Ludivecchio, ma anche l'attivazione di servizi innovativi. Abbiamo attivato il pagamento tramite PagoPA di 2 servizi, in particolare l'illuminazione votiva e il pagamento dei diritti per l'accesso alle pratiche dello sportello unico edilizia, giusto per citare i titoli, ma perché abbiamo aderito a un avviso pubblico che ci spronava appunto ad attivare una serie di servizi online tramite la piattaforma PagoPA. Abbiamo preso la palla al balzo per dare una svolta digitale al nostro comune. Questo dei primi 2 servizi è il primo passo, perché entro la fine dell'anno arriveremo ad almeno 10 servizi il cui pagamento è possibile effettuare tramite PagoPA. Non solo, abbiamo aderito alla piattaforma SPID e alla piattaforma IO, che è l'interfaccia con la pubblica amministrazione che tutti conoscerete. Da un punto di vista delle reti, come ho visto, reti, infrastrutture informatiche, ma anche viarie, è stato un anno di investimenti che sono in parte completati, in parte invece continueranno ad essere portati avanti quest'anno, quindi completamento del piano asfalti. Avete visto l'attraversamento in sicurezza della strada provinciale 115 Il 2021 sarà l'anno, si spera, dell'intervento di sostituzione dei 972 lampioni che diventeranno tecnologia LED, con la sostituzione anche di 77 pali di sostegno e la posa di nuovi lampioni tra via Papa Giovanni XXIII e via Repubblica, e anche di un ulteriore ammodernamento della rete gas ad opera di 2i Rete Gas, con un piano di interventi da eseguire nel 2021. E poi ancora sul decoro, quindi interventi su tutto l'arredo urbano con nuovi manufatti. E infine anche il completamento dell'estensione del sistema di videosorveglianza fissa e mobile con sistemi targa system. Quindi anche dal punto di vista delle reti sarà un anno intenso che ci permetterà di estendere quanto inizialmente seminato l'anno scorso ed ora implementato, con un'attenta e costante attenzione appunto al reperimento di risorse che vanno al di là della capacità economico-finanziaria del nostro ente, quindi l'incessante attenzione a bandi e finanziamenti. Chiudo qui, ovviamente sono andato per sommi capi e mi scuso con i colleghi se ho saltato delle parti anche significative dell'operato dell'anno scorso e di quanto previsto quest'anno. Sono comunque a disposizione dei colleghi dell'opposizione insieme ai colleghi amministratori, ovviamente, per approfondire in modo settoriale tutti gli aspetti di questo bilancio. Voglio però chiudere con un ringraziamento alla struttura che ci ha supportato in questa stesura, quindi alla dottoressa Malappana, responsabile del settore economico-finanziario, al segretario dottor Guazzi, che ci segue costantemente, e anche al dottor Savoldelli e dal suo collaboratore signor Olivari, perché il revisore dei conti e il suo collaboratore, perché hanno sempre mostrato grande disponibilità e capacità e volontà di confrontarsi con noi per rispondere anche in modo tempestivo alle esigenze dell'amministrazione. E voglio ringraziare anche le consigliere di minoranza Pizzi e Ferrari per aver partecipato alle commissioni bilancio che via via abbiamo tenuto. Quindi questa sera affrontiamo un bilancio preventivo 2021 che ha subito non uno ma più passaggi con i consiglieri di minoranza, che hanno anche interagito con noi e sono stati in grado di dare anche un contributo di discussione, ecco. E pertanto voglio ringraziare loro per il contributo che hanno dato. Questa commissione bilancio, peraltro, è stata istituita dalla nostra amministrazione e rappresenta un punto d'orgoglio, perché era un impegno che ci eravamo presi ed è stato un'aula, diciamo, non fisica ma virtuale, diciamo un agorà di confronto che è stata sicuramente utile a tutti. Pertanto l'appello che faccio ai colleghi consiglieri di votare a questo bilancio di previsione che ci aiuta a costruire il futuro della nostra comunità, che sicuramente nel corso dell'anno, un anno ancora molto, come ho detto in premessa, molto complesso, vedrà sicuramente degli interventi di variazione, di sistemazione, di aggiustamento, di plasmatura sulla normalità che via via verrà definita anche dal procedere della situazione di contesto. E però sicuramente con questa approvazione di questa sera gettiamo le basi per essere sempre molto molto efficaci nel costruire un futuro nuovo e diverso per la nostra comunità, con un profilo di investimenti molto significativo. Grazie.
Grazie all'assessore Ruggeri, lo ringrazio per l'esposizione chiara. e anche per il fatto che non ha risparmiato valutazioni coerenti con l'ambizione con la quale era stato steso il programma da parte di Vivere Lodi Vecchio e che era stato presentato all'attenzione di questo Consiglio Comunale, riportando con dovizia anche di particolari e circostanze che la qualità del lavoro che è stato fatto. Ve lo ringrazio anche personalmente per la dedizione e la generosità con la quale ha costruito questi passaggi, soprattutto con la quale è riuscito, con la collaborazione anche del nostro segretario generale, soprattutto dell'area finanziaria e dei colleghi della Commissione Bilancio, di porci nella condizione oggi di avere tutti gli elementi per poter aprire un confronto. Dopo la relazione dell'assessore Uggeri, io inviterei in questo caso chi ovviamente avesse la necessità di farlo ad una prima fase, magari nella quale porre domande e interloquire, richieste di approfondimenti sui vari aspetti su cui si è soffermata la relazione, l'introduzione dell'assessore Uggeri, passando poi dopo eventualmente ad una fase di interventi più strutturata fino alle dichiarazioni di voto. Aprirei dunque questa fase accogliendo l'invito dell'assessore a unificare la discussione sui punti, su entrambi i punti all'ordine del giorno in quanto argomenti connessi. Aprirei quindi a chi la chiede la fase di attribuire la facoltà di intervenire. Grazie. Ci sono richieste di approfondimenti, domande. Ricordo che c'è stata una fase in Commissione Bilancio, ma c'è poi c'è stata anche una riunione plenaria nella quale tutti gli assessori si sono presentati e messi a disposizione dei consiglieri di minoranza che hanno ritenuto o che potevano partecipare a quell'incontro, nel quale sono stati illustrati anche in modo molto articolato, in presenza da parte di tutti i colleghi della Giunta, le iniziative che erano in attenzione e quelle che erano anche programmate e previste nel nostro bilancio e nel piano triennale. Chi chiede la parola? Se non ci sono richieste di approfondimenti, domande, eccetera, passerei alla fase successiva, che è quella degli interventi sul merito della relazione e anche degli atti che sono stati notificati a suo tempo e che compongono ovviamente la parte costitutiva degli atti che sono in nostra attenzione, che dovremo discutere ed approvare questa sera. Chi chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, passiamo alle dichiarazioni di voto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Chi chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Sento. Se non ci sono dichiarazioni di voto, aveva chiesto di intervenire il consigliere Bona?
No, noi anche per agevolare i lavori del Consiglio Comunale presentiamo la nostra dichiarazione di voto, che è favorevole.
Grazie, dottore. Possiamo acquisire agli atti, grazie. Grazie. Chiedo soprattutto, non per esortazione particolare, ma perché da remoto, alla collega Antonia Ferrari se possiamo passare alla fase della votazione formale, quindi dei due punti all'ordine del giorno. Possiamo procedere. Possiamo procedere, collega Ferrari?
Sì,
confermo.
Ah, grazie, allora. Procederei alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Astenuta.
La collega Ferrari si è astenuta. Tutti i consiglieri in presenza che hanno risposto all'appello appunto di presenza hanno votato a favore. Chiedo l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Grazie. Favorevoli all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto. Terzo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Collega Ferrari, Antonio astenuta. Approvato a larga maggioranza con un'astensione. Grazie. Anche qui immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Ferrari.
Procediamo.
Quindi ha votato anche lei anche questo provvedimento di immediata eseguibilità?
Sì.
Grazie molto. Procediamo, quarto punto all'ordine del giorno, presentato dal gruppo Vivere Lodi Vecchio, d'oggetto revisione LR, legge regionale 23-2015, evoluzione del sistema sanitario lombardo. Presentatore dell'ordine del giorno, a cui do la parola, ne ha facoltà, consigliere Bona.
Grazie. La pandemia provocata dal coronavirus, generando una grave emergenza sanitaria, ha messo in evidenza tutte le criticità della sanità della Regione Lombardia, carente soprattutto nell'ambito territoriale. Sono emersi l'assenza di raccordi tra ospedale e territorio e il taglio delle attività di prevenzione. Si è registrato il depotenziamento del ruolo dei sindaci nella programmazione sanitaria, mentre sono loro ad essere in più stretto contatto con i cittadini e il loro territorio. In generale regna la frammentazione e la disomogeneità dell'offerta sanitaria. L'Agenzia Sanitaria per i Servizi Sanitari, in un documento molto articolato, ha messo in luce tutti i punti deboli della riforma del 2015 e ha avanzato delle proposte in vista della sua revisione, che secondo i tempi indicati dovrà realizzarsi in 4 mesi. Per la fine di aprile dovranno essere presentate le proposte di modifica. Per questo occorre porre in atto con tempestività interventi di revisione per rendere operative le indicazioni fornite dall'Agenzia. Occorre un percorso di riflessione che nella Commissione Sanità del Consiglio regionale purtroppo non è ancora stato avviato. Per questo motivo, in sintonia con quanto sta avvenendo in altre realtà del territorio, abbiamo presentato questo ordine del giorno da discutere in Consiglio Comunale, per impegnare Sindaco e Giunta a farsi promotori in Regione dell'avvio immediato del percorso di revisione della legge 23, considerando necessario il coinvolgimento delle rappresentanze locali nella pianificazione sanitaria, perché la gestione della sanità pubblica richiede costanti e puntuali percorsi di partecipazione, che invece nei confronti dei territori sono pressoché trascurati. Dalle questioni ordinarie ai grandi cambiamenti, avviene tutto senza il coinvolgimento delle realtà locali, nonostante la presenza di organismi proposti a partire dall'Assemblea dei Sindaci della SST. E mentre stiamo ancora affrontando un'emergenza che non accenna a ridimensionarsi, tra molte profonde difficoltà a mettere in campo risposte rapide ed efficaci ai bisogni fondamentali come quello dei vaccini, emergono ora indiscrezioni su scenari rivoluzionari che suonano fuori tempo e fuori luogo rispetto alle priorità del presente, prospettando cambiamenti talmente radicali da rendere impensabile che possano verificarsi senza che il territorio possa esprimersi e prendere posizione. Grazie e lascio a lei, signor Sindaco, le modalità di discussione dell'ordine.
Grazie. Avevamo chiesto al collega Bona di ritirare questo ordine del giorno, l'ultimo consiglio, perché insieme all'esortazione che è chiara nel testo e che sospinge attraverso una serie di valutazioni alla necessità di una revisione della legge 23, ed è un appello ovvio che viene rivolto all'intero Consiglio regionale, anche ad accelerare tempi di discussione e modalità anche di coinvolgimento dei territori e delle esperienze che nel territorio sono emerse in questi ultimi mesi di pandemia e che hanno rivelato e reso ancora più evidenti le necessità di intervenire, perché volevamo compendiare, rendere un po' anche complementare questo ordine del giorno con una serie di riferimenti o di valutazioni, di richiami, esortazioni e anche di disponibilità, registrando anche il lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi, compendiandolo appunto, dicevo, con delle valutazioni di carattere locale sul livello provinciale, di come questa esperienza si sta manifestando e come la sensibilità delle nostre popolazioni e la loro percezione avverte. E allora chiederei al dottor Simone Fabiano, che è assessore nostro all'area sociale e alla sanità, di intervenire e di aggiungere elementi che possiamo poi eventualmente trascrivere anche articolando lo stesso ordine del giorno, ove naturalmente il consigliere Bona lo ritenesse utile e necessario dopo aver ascoltato queste valutazioni. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Sì, colgo l'occasione per informare tutti i colleghi sul lavoro che stiamo svolgendo a livello locale sul tema della sanità. Partirei appunto dall'argomento che in questi giorni è più... si discute più di tutti, e si tratta appunto del piano vaccini. A livello locale sono partite le prime vaccinazioni agli ultra ottantenni residenti anche nel nostro comune. I presidi ospedalieri stanno chiamando, seguendo delle agende realizzate però da Regione Lombardia, i nostri concittadini che si stanno spostando appunto sui presidi di Lodi, Codogno e Sant'Angelo. Il nostro impegno come settore sociale è stato quello di agevolare le adesioni degli over 80 a questa campagna vaccinale, in primis tramite una campagna di informazione e una collaborazione con le farmacie che ci ha permesso di monitorare l'andamento delle adesioni dei nostri 570 ultraottantenni. Come avrete già saputo, come amministrazione abbiamo candidato la nostra palestra delle scuole medie come nuovo centro, come possibile centro per le vaccinazioni anti-Covid-19. Questo perché nello scorso anno lo stesso sito è stato oggetto della campagna screening dei test sierologici che aveva visto coinvolti circa 500 cittadini di Lodivecchio. Grazie all'ottimo risultato che in poche ore avevamo raggiunto, abbiamo riproposto ad ATS e ad SST lo stesso sito. Speriamo che per raggiungere in maniera più capillare il territorio si faccia strumento anche della nostra struttura, non solo naturalmente per il comune di Lodivecchio, per i nostri cittadini, ma abbiamo dato la disponibilità anche per i comuni limitrofi. Mi collego su questo argomento perché, come potete immaginare, il personale infermieristico tutt'oggi è completamente impegnato nella campagna vaccinale e quindi è concentrato negli hub, negli ospedali per fronteggiare e per potenziare la campagna vaccinale, e quindi ad oggi non ci è ancora permesso di riaprire il nostro centro prelievi, un servizio che è stato chiuso un anno fa, che i nostri cittadini giustamente continuano a risollecitare. Sono stati costanti contatti che io e il sindaco Felissari abbiamo avuto con le strutture, con i vertici di SST, che appunto per le questioni che prima accennavo non renderanno possibile un'imminente riapertura. Questo però ci ha visti lavorare parallelamente su un altro terreno, che è stato quello di un dialogo con un centro privato, un'azienda privata che si è affacciata sul nostro territorio ormai qualche mese fa, e dove abbiamo instaurato un dialogo che appunto è durato qualche mese, ma che vedrà nell'imminente inizio del prossimo mese un'apertura di un nuovo centro privato in via Sant'Inabore Felice. Questo permetterà ai nostri concittadini di non doversi più recare per i prelievi del sangue in altri comuni, ma lo potranno fare nel nostro territorio. C'è la loro collaborazione di questa nuova struttura anche ad effettuare dei prelievi al domicilio per quelle persone che faticano a deambulare o allettate. Questo non significa per noi però aver chiuso la strada e il nostro centro prelievi con la struttura pubblica, ma è quindi un'aggiunta al nostro territorio, è un aumento dell'offerta sanitaria che verrà garantita allo Divecchio. Questo ci permette però di ripristinare un servizio e nel frattempo di aver tempo per lavorare, per riorganizzare gli spazi e per ripartire anche con il nostro centro prelievi, che lavorerà in maniera parallela all'altro. Io vorrei poi soffermare, come già l'assessore Ugeri prima ricordava, l'imminente apertura della sede del 118 che avverrà al piano superiore del centro sociosanitario. Grazie a questo nuovo bando di Areu potremo godere per alcuni anni di questo servizio di pronto intervento, che sarà attivo 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno e che garantirà appunto un'alta prestazione alla sanitaria al nostro territorio. Io concludo ringraziando per la preziosa collaborazione i medici di medicina generale, le pediatre e le farmacie nel nostro territorio, perché quotidianamente ci confrontiamo, lavorano in maniera instancabile, e quindi concludo ringraziando. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Vorrei fare anch'io alcune valutazioni, lasciando poi naturalmente al consigliere Bona ed eventualmente anche alla collega Ferrari Antonio di svolgere qualche, se lo ritiene ovviamente, valutazione in ordine alle questioni che sono segnalate nel documento e soprattutto anche sul profilo più locale le ultime considerazioni che ha svolto il collega Fabiano. Credo che noi abbiamo la necessità, non solo come è stato ben illustrato dal collega Fabiano, di incrementare il profilo dell'offerta dei servizi. Cioè tutto quello che ci è stato tolto nel periodo del lockdown, da subito ci ha posto nella condizione di vedere come e quando tutto ciò potesse essere ripristinato e, ove possibile, tutto ciò che in termini di offerta di servizi che portassero sollievo alla nostra popolazione potessero essere obiettivi da perseguire, facendo tesoro di quello che stava accadendo. Sono mesi che ci stiamo muovendo, come è stato ricordato, per il centro prenotazioni, per il centro prelievi. Abbiamo messo a disposizione anche risorse di carattere straordinario, anche in questo bilancio, richiamato anche nella relazione del collega Uggeri, per poter porci nella condizione di adeguare spazi e favorire quindi con investimenti nuove modalità di accesso in presenza rispettose delle normative Covid. Siamo stati assillanti ma rispettosi. Abbiamo agito in un clima di grande correttezza e di lealtà, di collaborazione istituzionale, sia con ASST che con ATS. Abbiamo trovato anche interlocutori che ci hanno dato conforto, che ci hanno ascoltato, che in alcuni momenti ci hanno anche aiutato a acquisire tutti quegli elementi che stavano nella necessità di rispondere alle ansie, alle preoccupazioni della nostra cittadinanza ed anche alle nostre necessità di agire per corrispondere al meglio alle situazioni nuove che si venivano a creare. Abbiamo insistito molto, anche, e mi riferisco per esempio al centro prelievi, noi non possiamo permetterci il lusso, per i numeri che abbiamo, di lasciare senza risposta centinaia e centinaia di cittadini che devono spostarsi continuamente. Alle volte sono pazienti fragili, alle volte sono pazienti cronici, alle volte sono invece pazienti che hanno bisogno di ricorrere a prestazioni e prelievi. Abbiamo bisogno di dare risposte che siano tempestive e dare risposte possibilmente in loco. Dobbiamo far viaggiare le prestazioni e non le persone, soprattutto in momenti come questi, dove accentrare presso gli ospedali o i centri specialistici collocati all'interno degli ospedali le persone, le cittadine e i cittadini, perché questo di per sé sarebbe un'azione sciagurata verso la quale tutti, istituzioni e classe medica, ci dicono debba essere evitato. Noi abbiamo agito per tutelare un'offerta pubblica che è stato un elemento per la nostra comunità preziosissima. Oggi però non ci arrivano risposte che corrispondono all'esigenza di riprendere certe prestazioni e di offrirle alla nostra popolazione. Il ruolo pubblico-privato è uscito da una classica e vecchia rappresentazione e deve avere una dimensione più evoluta. Il privato può svolgere una funzione importante, ma è una funzione che deve essere programmata, incastonata in un'offerta di assistenza medico-ospedaliera dove ognuno fa la propria parte. E allora allo di vecchio noi non rinunceremo, ovviamente, a perseguire a breve la possibilità che ASST possa riprendere ad offrire le prestazioni che fino ad oggi ci ha offerto. Ma abbiamo altresì l'esigenza di trovare risposte che oggi dei centri di assistenza medica privati nel territorio, che sono anche convenzionati con la stessa ASST, possono offrire ai nostri concittadini. È una soluzione temporanea? Sì, è una soluzione, è un cambio di asse strategico? No. È l'esigenza di dare a centinaia e centinaia di nostri concittadini il ristoro di sollievo che meritano in una condizione di sofferenza e di disagio. Noi nei prossimi giorni, lo ricordava l'assessore, cercheremo di definire come e quando questo avverrà, a quali condizioni. Andremo in questa direzione per una fase di transizione che noi pensiamo, speriamo, ci possa consentire, e lo dico al consigliere Bona, di restituire una funzione pubblica ad una medicina territoriale che possa essere riformata secondo le esigenze e le sollecitazioni che ci sono venute anche dalla recente esperienza pandemica. Allo stesso modo, lo scenario locale, inteso anche come interpretazione delle ansie, delle preoccupazioni riguardo la campagna vaccinale, come veniva ricordato, va raccolto e va indirizzato. Ma non è possibile che noi apprendiamo dai giornali quelle scarse informazioni che ci vengono porte. Non sono le istituzioni che ci stanno informando di ciò che accadrà, e quando lo fanno con alcune dichiarazioni sui giornali. Lab, ci sarà Lodi dall'ospedale, si trasferirà poi alla fiera, abbiamo visto le tempistiche anche oggi sui giornali in cui questo dovrebbe accadere. A Sant'Angelo sappiamo che stanno attrezzando il cupolone, a Codogno sono già in atto piani vaccinali, così come all'ospedale di Lodi. Forse ci sarà un ABA Casale. Possiamo, oggi, dopo aver iniziato una campagna che riguarda gli ultra ottantenni, non essere ancora stati chiamati? Non pretendiamo ad una discussione, non c'è un atteggiamento polemico, siamo pronti ad una leale collaborazione. Non dico a confrontarci su quello che accadrà, perché a noi sindaci sfuggono anche certe dinamiche relazionali. Non abbiamo gli elementi noi per fare la grande programmazione per l'affluenza dei vaccini. Non siamo noi che possiamo procurare vaccini. C'è un compito del governo, c'è un compito della regione, ma c'è un compito anche dei territori. Diteci che cosa accadrà. Ad oggi le esperienze che ci vengono riferite sono esperienze che ci allarmano. Le chiamate, non conosciamo le ragioni, non conosciamo i criteri con le quali la popolazione, che pure abbiamo contribuito nelle campagne di informazione a far prenotare il vaccino, perché riteniamo che sia un dovere istituzionale perorare questo tipo di necessità. Ancora una volta, i territori possono essere utili, possono essere di ausilio. C'è un silenzio che, se anche non fosse infecondo, ma fosse operoso, va rotto. Chiamateci. Chiamateci perché possiamo dare il nostro contributo per ciò che accade nel nostro territorio. Non abbiamo né la presunzione né l'ambizione di prenderci delle responsabilità che non ci competono, ma perché non abbiamo le conoscenze, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo gli elementi valutativi evoluti per poter proporre noi delle soluzioni. Ma non lasciateci fuori. Ci avete chiesto di indicare i luoghi, l'hanno fatto tutti i comuni. Ci verrà il tempo in cui le risposte che ci hanno date saranno divulgate. L'assessore Fabiano questa sera è stato reticente da questo punto di vista. Ma non lasciateci senza informazioni. La gente chiede a noi e agli amministratori locali, che hanno le orecchie sul territorio, che hanno le orecchie a terra. Il silenzio non aiuta. Le polemiche nazionali disorientano. Abbiamo bisogno di trovare una modalità in cui le reti locali siano di ausilio. Noi chiediamo solo questo. Le esperienze precedenti ci possono venire in soccorso. Quanti hub ci saranno? Ce ne sarà. Noi dovremo afferire alla fiera di Lodi, benissimo. Ma quando finiremo adesso con gli ultra ottantenni? Le persone fragili ci sono anche nelle categorie anagrafiche inferiori, cronici, fragili, persone che hanno bisogno di assistenza. Chi li trasporta? Che ausili possiamo mettere in campo? Chiediamo di essere di aiuto, di ausilio, di sostegno. Chiediamo di poter svolgere la nostra funzione di ausilio per ottimizzare il risultato di una campagna vaccinale che riteniamo essere risolutiva. Ci sono delle dinamiche organizzative che ci devono coinvolgere. Noi ci mettiamo a disposizione, diteci che cosa possiamo fare. Non c'è nessuna polemica in questo. C'è la necessità di svolgere una propria funzione di supporto. E tutto questo si può fare a prescindere da quando arriveranno i vaccini. Dobbiamo prepararci. Perché nel momento in cui arrivano, se non siamo pronti, se nulla è programmato, ci sarà ancora un'ondata di concitazione che rischia di vanificare o di non ottimizzare il risultato che abbiamo tutti molto a cuore. Queste reti locali sono quelle che ci hanno consentito di svolgere una funzione che è stata di grande sollievo, di grande sollievo. Allo stesso modo non sono solo i silenzi che vengono rivolti a noi, ma gli stessi medici di medicina generale. Sono gli ultimi a sapere le cose. Non sono coordinati, non hanno informazioni. La gente chiede a loro, chiede a noi. Dobbiamo rompere questo silenzio. Non perché vogliamo avere un improprio protagonismo, non abbiamo né la competenza né l'ambizione né la presunzione di doverlo fare. Però comprendiamo anche, ma ce lo dicono i medici, non è il sistema della atomizzazione dei luoghi della vaccinazione quello che dai migliori risultati e le migliori garanzie. Possiamo anche comprenderlo, perché i medici ci dicono che di fronte, per esempio, ad eventi considerati avversi, è giusto che ci siano invece delle strutture di pronto intervento che siano in grado di essere di assistenza a coloro che si stanno vaccinando. Ma se domani ci fosse la necessità di una seconda fase, di capillarizzare quindi nel sistema periferico le vaccinazioni, perché non dobbiamo agire già adesso per essere pronti? Ecco, è il tema di una responsabilità. Ognuno di noi, dove è dislocato, l'essenza della funzione che è chiamato ad esercitare è l'esercizio della responsabilità. Ed è questo che noi chiediamo di poter fare. Non considerateci residuali, non considerateci fuori dal sistema, perché poi la nostra popolazione sarà severissima se mancheremo questo appuntamento, perché ci andremo in ordine sparso ed in ordine disorganizzato. Ed è per questo che vorrei chiedere al consigliere Bona, in via ultimativa, se non sia possibile aggiungere al suo ordine del giorno un invito alla Giunta per insistere, per continuare a porre in essere tutte quelle iniziative per perseguire tutte le informazioni utili che possano consentirci di essere di ausilio all'organizzazione degli interventi vaccinali e di agire con tempestività per sollecitare all'attenzione del sistema degli enti locali tutte le modalità, i tempi, perché le campagne vaccinali possano esprimere il massimo della loro efficacia attraverso anche il coinvolgimento degli enti locali. Questi due incisi, un invito pressante e l'altro, un ulteriore invito ad agire per conoscere, se sono accettati, io credo che questo ordine del giorno, oltre a perorare l'esigenza di una riforma della legge 23, ci metta anche nelle condizioni, nei prossimi giorni, di poter esercitare una legittima, seria, responsabile, non polemica, ancora una volta, azione di confronto con le istituzioni che hanno la responsabilità di organizzare nel territorio questa campagna che avrà e dovrà avere, e siamo fiduciosi avrà, un effetto di ristoro rispetto alla grave pandemia che ancora affligge le nostre popolazioni, ma come è noto purtroppo non soltanto le comunità locali, ma le comunità nazionali e l'intero pianeta. Grazie. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Bona?
Io accetto totalmente quanto lei ha dichiarato e l'ordine del giorno lo ripresento con questa importante integrazione.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, siccome è una dichiarazione che è anche registrata, considererei di mettere in votazione il testo che è stato presentato con quei due inviti. Credo di essere stato abbastanza esplicito, cercato anche di renderli nitidi ed essenziali, e quindi metterei in votazione questo ordine del giorno così come integrato, diciamo, sia dalle valutazioni che hanno poi portato, valutazioni svolte dal collega Fabiano e che ho cercato anche di riassumere e sintetizzare in quei due appelli ad agire. Siamo d'accordo? È chiaro la sostanza del voto? Chi è favorevole? Chi è favorevole anche la collega Ferrari? Grazie molte alla collega Ferrari. Noi abbiamo concluso. Mi dispiace ancora per questa nostra modalità di ritrovarci. Però registriamo anche un grande senso di responsabilità. Ognuno di noi, appena chiamato a svolgere la sua funzione, cerca di farlo, ovviamente al netto di tutto il resto, e che sono la propria professione, i propri impegni personali, i propri impegni familiari, e che però alle volte si devono anche conciliare, come accade anche questa sera, con le esigenze di una responsabilità che ci siamo assunti di fronte ai cittadini. Vi ringrazio sinceramente tutti e alla prossima convocazione. Grazie ancora a tutti, alla prossima. Grazie, grazie molte a tutti. Grazie anche alla collega Ferrari, grazie.